The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Direi che siamo live anche questa sera, grazie a tutti anche di aver seguito il labirinto degli orari sbagliati che ho messo sempre online. Siamo qui con Marco Daddì e Valerio Formato. Valerio, come lo conoscete già perché abbiamo fatto varie puntate sulla meccanica quantistica, Marco purtroppo per voi lo conoscete sicuramente. Volevo dire che questo è un evento organizzato a parte Fantascientificas, che Omar ci ha dato buca, con la SIPS, che è la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, e se tutto va bene stiamo facendo un B-streaming su YouTube e sul canale di Cronaca dal Silenzio, che è questa pagina di divulgazione dove tra l'altro c'è un'altra collega di Frascati, Catalina Curciano, e anche altri, ma cito lei perché è la collega che conosco meglio, che fanno un sacco di live di scienze, quindi vi invito a seguire anche, infatti vedo dei cuoricini che penso vengano da Facebook. Non aveva mai avuto i cuoricini. Salutiamo Verusca, Tiera, Corrado P, Gecco Lanter, Alessandro e Angelo Fascella, perché si sono collegati. Non so se riesco a vedere i video e i commenti su Facebook. Vediamo un po' come va. Vai, io ho fatto, è finito, mi posso anche scollegare.
No, sto qua.
Sì.
Beh, abbiamo finito la live allora, sì. A questo punto.
Oh, ciao. Di che parliamo stasera?
Radiazione ionizzante. Formato, io interrogo, eh.
Aia.
No, ma tanto quello che viene bocciato sono io, quindi.
Beh, vabbè, però le antenne, l'interazione elettromagnetica con la materia, quello. Cioè, qualunque campo elettromagnetico interagisce con la materia, e fino a qua direi che. Perché essenzialmente il campo elettrico e magnetico muovono gli elettroni. In realtà il campo elettromagnetico è la stessa. Elettrico e magnetico sono due manifestazioni della stessa cosa, tanto più che appunto. Sì, sono unificati come campo elettromagnetico. Il punto è che anche in caso elettrostatico il campo elettrico sposta gli elettroni perché sono carichi, quindi se io ho un campo che varia nel tempo riesco a spostare gli elettroni che variano nel tempo e a trasmettere informazione, e quindi c'è un'interazione tra radiazione, in generale si intende radiazione non solo elettromagnetica, ma in questo caso le onde elettromagnetiche, cioè la luce, le onde radio, il satellite e così via. E a seconda della frequenza tu riesci a interagire con vari aspetti della materia, quindi questi erano tutti animati, ecco, vedete.
Intanto ti interrompo perché su Facebook Annalisa ci saluta e dice che siamo Annalisa. Anche su Cronache del Silenzio.
Ah, perfetto, no, è comparsa anche qua, compare anche, vedi.
Sì, ti mette che... tutto insieme, le mette tutte lì, i commenti che arrivano da ovunque.
I soldi che mi ha rubato StreamYard. Salutiamo infatti quindi Annalisa e Claudio Vasi. Quindi le palline ruotano e appunto a seconda della frequenza uno interagisce con vari aspetti. quindi le microonde riscaldano, è un dipolo elettrico che non sono le molecole, ma il fatto che l'acqua ha un momento di dipolo elettrico e quindi viene fatta ruotata. L'infrarosso sono oscillazioni molecolari, in questo caso della molecola di CH2, che non è metano, metano, boh. Le nostre conoscenze di chimica sono
una sega.
Nel visibile,
cioè, secondo me sì,
controlliamo che figura.
È un metilene.
Ecco.
Infatti stavo per dire un metile e il metilene.
nel visibile è dove i nostri occhi si sono sviluppati, perché la luce è emessa dal sole e quindi abbiamo oscillazioni elettroniatomici, e poi via via che ci spostiamo le cose diventano pericolose nell'ultravioletto, no? Valerio, perché diventano?
Perché l'energia che viene... Allora, facciamo due passetti indietro e ci leviamo magari anche alle live di meccanica quantistica. La radiazione elettromagnetica di cui stiamo parlando in questo caso può essere vista come sia come oscillazioni del campo elettrico e magnetico legate una all'altra, sia in realtà come particelle, no? La storia della natura duale della luce particolare, corpuscolare e ondulatoria. Le particelle che portano la radiazione elettromagnetica, che sono i fotoni, sono in realtà, esistono in pacchetti ben predefiniti di energia legate, la quale è legata alla frequenza della radiazione che viene portata. Quindi una volta che la frequenza della radiazione è fissata, l'energia dei fotoni che trasmettono questa radiazione anch'essa è fissata ed è sempre la stessa. Ok? Quando questa energia è tale che è sufficiente per dare abbastanza energia a un elettrone atomico e slegarlo dal nucleo al quale orbita intorno, tra virgolette, si ha il fenomeno appunto della ionizzazione, e questo è molto pericoloso perché poi ha tutta una serie di conseguenze dovute al fatto che questo elettrone se ne va in giro e fa casino, e al fatto che viene rilasciata tutta questa energia all'interno del materiale attraversato, che insomma è quello di cui andremo a parlare.
Cioè, è pericoloso per l'uomo, perché l'universo si è fatto 15 miliardi di ionizzazione senza colpo ferire.
A seconda della definizione di pericoloso, ma è pericoloso anche
per un... Diciamo che è pericoloso per il DNA dell'uomo, quindi...
Sì. C'è questa figura qua fatta da Prem Saganti, che è un collega stava alla NASA, che appunto, perché se ionizza, a parte può danneggiare la cellula e uccidere la cellula proprio secca secca.
Va a rompere i legami molecolari sostanzialmente, se questo elettrone faceva parte di un legame molecolare, lo va a rompere tutta la catena. Adesso di nuovo non sono un grande esperto di chimica, però va a danneggiare quella che è
tutta. Anche perché il DNA è biologia, credo.
Vabbè, è sempre fisica applicata, perché hai là, però...
Ciao Alessio, grazie di essere venuto. Sì, allora il punto essenziale qual è? Il rischio della radiazione ionizzante è innanzitutto appunto che distrugga le cellule, perché ionizzando rovina i legami molecolari dei composti che sono nelle cellule, e soprattutto se poi arriva al DNA e rompe il DNA, lo danneggia sia direttamente sia tramite la creazione di radicali liberi, che a parte le battute infinite che si possono fare di politica, essenzialmente sono ioni di acqua ionizzata che a loro volta vanno a rovinare il DNA, e quindi poi i meccanismi di riparazione delle cellule non riescono a entrare in funzione. Infatti si definisce, cioè se uno prende una grossa dose di radiazione, appunto 1-2 sievert, che è un numero enorme, essenzialmente ha il 50% di morire se non trattato, e comunque è deterministico, cioè io assorbo tantissima energia dalla radiazione e quindi hai da morire. Se le dosi sono molto piccole, in realtà ci sono effetti statistici che sono legati all'aumento dei tumori e così via, però poi se la dose è molto piccola molto probabilmente non c'è nessun effetto, e comunque è difficile vedere l'effetto rispetto allo smog, al fumo, a tutta una serie di altri effetti. Però in generale gli studi mostrano che non vi è vi è una soglia sotto la quale la radiazione non fa nulla, anzi potrebbe addirittura fare bene, ma parliamo di dosi microscopiche, perché dei colleghi degli studi superiori di sanità hanno portato le piantine, tutta una serie di esperimenti sotto il Gran Sasso, per vedere che in assenza di radiazione in realtà hanno più problemi paradossalmente che all'esterno.
Beh, comunque noi viviamo in un mondo pieno di radiazioni da sempre, quindi ci saremmo un po' evoluti anche per sopportarle.
Sì, sì, esatto, ma infatti è così, cioè i raggi cosmici, magari i raggi cosmici ne accenniamo poco stavolta perché anche la parte di Chernobyl e Fukushima sono tutti argomenti a parte, però noi siamo bombardati dalla radiazione cosmica e poi dalla radiazione ambientale, soprattutto Roma, il tufo è tutto un potpourri di torio, uranio, tu poi stai frascati, praticamente sei morto e non lo sai.
No, la Scadi sta abbastanza lontana da te. Sta dall'altra parte di Castelli, grazie al cielo. Però sì, effettivamente è vero, la radioattività ambientale c'è sempre stata e l'uomo è cresciuto in questo ambiente, quindi per forza di cose, visto che siamo sopravvissuti finora, siamo in grado di sopportarli. Però comunque si parla di dosi molto, molto, molto piccole.
Sì, esatto. Ciao Enrico, sono dosi ambientali, però ci sono delle zone, appunto i Castelli, siccome è una zona vulcanica, c'è parecchio radon e quindi il radon, essendo inerte chimicamente ma attivo radioattivamente, se uno non area gli ambienti tipo le scuole sotterranee e così via, rischia di avere dosi molto elevate. E... chiede Verusca, questa è una domanda per te, perché non rispendiamo a buio noi romani?
Oh. Perché per rispondere a buio devi emettere luce per fluorescenza, credo che siano due fenomeni abbastanza diversi.
Dunque, no, in realtà
emetti luce. Allora, la cosa più simile che mi viene in mente è tipo quello che succede dentro i reattori con l'effetto Cherenkov, no?
Però la cenere radioattiva di Chernobyl, per ritornare nel discorso, di quando è piovuta dopo l'esplosione, era al buio, aveva quell'effetto tipo lucciola.
Dunque, questo su Chernobyl non lo so. Salutiamo anche Andrea. Ciao Andrea.
Lo dicevano proprio nella serie.
Allora,
qua.
Quella cosa lì della serie, tu proprio là devi andare. Quella cosa lì della serie, secondo me, è errata. Nel senso che quella cosa che dal ponte vedevano, tutto, cioè per emettere luce Cherenkov, che è quella che c'ho sullo sfondo alle spalle, deve avere una parecchia radiazione o la fluorescenza, deve essere un materiale fluorescente. Infatti, purtroppo ci fu un incidente in cui dei bambini presero del materiale radioattivo da una sorgente di radiogena in Brasile. Aprirono la sorgente e vedevano che questa polvere, lei era fluorescente di notte, perché appunto ionizzava, parte dell'energia andava a ionizzare gli atomi, quindi quando questo quando lo stato eccitato degli atomi decadeva, emetteva luce per fluorescenza, anzi per fosforescenza. Fluorescenza è quando tu sei eccitato dalla luce e decade, fosforescenza è quando sei
emetti luce.
Se vogliamo andare a cercare la Chernobyl, proprio andare a saltare di pari in frasca, tantina. Eccola qua.
Io intanto, se vuoi, posso chiudere un sondaggio su Fantascientificast che non c'entra nulla, però no, si parla di Superman, quindi va bene. Sondaggio su quale è il
Superman,
c'ha potere.
C'ha la criptonite.
Esatto.
Questo è Chernobyl, appunto. Secondo me sì. Si merita una puntata particolare, anche perché tra l'altro nel contesto Covid è completamente, sta passando dimenticato che tra l'11 marzo c'è ricorrono 10 anni dallo tsunami e dall'incidente di Fukushima. Faremo anche lì una serie di live anche con l'addetto scientifico dell'ambasciata italiana a Tokyo, più di 1000 e così via. Però
comunque,
appunto...
prima hai saltato il commento di Annalisa che diceva che anche a piccole dosi,
eccolo,
ma prolungate, hanno effetti teratogeni.
Sì, perché quello che conta è l'esposizione sommata. Infatti, in generale, nella radioprotezione si dice per... ciao Catalina! Si dice che devi... se sei vicino alla sorgente radiogena, per ridurre l'esposizione, poi devi ridurre o il tempo e o la distanza e o l'intensità. Infatti, se ci fate caso, ai controlli agli aeroporti di raggi X, un tempo si stava l'operatore stava dietro alla macchina e adesso sono molto più distanti proprio per evitare l'esposizione. Eccolo qua, questo dice Andrea, era l'incidente di Gogliana, erano bambini ma anche cresciuti, ma non molto colti. Sì, però credo che ci andavano di mezzo purtroppo anche i bambini, giustamente la criptonite risplende al buio, sì, perché la criptonite, come tutti i materiali radioattivi, appunto, l'energia di alta energia elettromagnetica o del decadimento nucleare ionizza o eccita gli atomi, che quindi decadendo emettono luce per fluorescenza. Ma quello di per sé non sarebbe pericoloso, il problema è che è l'intensità. Anche la luce Cherenkov, essendo assorbita la radiazione, essendo assorbita dall'acqua, poi quello che esce è solo luce ottica, non ionizzante.
Esatto, non pericoloso.
Comunque, guardare, scusatemi, quella foto lì che c'è adesso sullo schermo, quella del piedone che
piede è schifo,
sì, quello lì che è uscito dalla centrale di Chernobyl, con l'uomo di fianco che ha fatto la foto, che è ancora vivo, sì.
No, e poi questo è tipo 10 anni dopo l'incidente,
sì, sì.
Parecchio dopo, e comunque quello era, penso, uno dei luoghi più radioattivi sulla faccia della Terra. Se non ricordo male, uno degli oggetti più radioattivi sulla faccia della Terra. Perché...
Vabbè, è un reattore nucleare, cioè, voglio dire, non è che. Il problema è che non è contenuto.
Ma no, è proprio come si è ammassato e tutto smarmellato lì tutto insieme, che ha fatto talmente tanta massa che prima che quel coso lì decade, sai quanto devi stare aspettando.
Sì, sì. Allora, questa è nota come la zampa d'elefante, perché appunto è la mappazza di. Corium, cioè di materiale che stava al nucleo della centrale di Chernobyl, mista a cemento, ferro e così via, che ha fatto una specie di estruso iperradioattivo. E appunto sta lì, ma oramai sta nel sarcofago. Salutiamo Sesciomaru, Michele Sessa e basta.
C'è una precisazione che volevo fare fin dall'inizio, però, che in realtà la radiazione ionizzante non è solo quella elettromagnetica. No, sono anche particelle cariche che sono in grado di ionizzare i materiali passivi e materiali di qualsiasi tipo, in realtà la materia in sé, ed è sempre sostanzialmente per il se vuoi puoi vederla dal punto di vista relativistico come l'effetto che il campo elettrico e il campo magnetico accelerano le particelle, visto dal sistema di riferimento in cui hai. O meglio, puoi vederla in maniera relativistica come anche il fatto che una particella che ha velocità, quindi che un sistema di riferimento è in movimento da sola, essa stessa genera un campo elettrico e un campo magnetico.
Sì, se carica
elettrostatico nel suo movimento, poi può generare anche un campo magnetico. Quindi sostanzialmente il campo elettromagnetico muove le particelle e viceversa, particelle in moto generano un campo elettromagnetico. Questo campo elettromagnetico generato dalla particella quando attraversa un materiale, se ha abbastanza energia, può a sua volta di nuovo ionizzare gli elettroni atomici del materiale e quindi produrre lo stesso identico effetto del raggio gamma che abbiamo descritto prima.
Tra l'altro non è solo l'elettromagnetica la radiazione, perché poi c'è la radiazione nucleare quando il nucleo decade, e in quel caso il nucleo, se un nucleo grande si spezza in più parti, poi su questo si basa poi la produzione di energia nucleare e anche le armi nucleari, quella a fissione, il nucleo si spezza, libera energia sotto forma appunto o di radiazione gamma di alta energia o sotto forma di particelle alfa, cioè nuclei di elio, quindi due protoni e due neutroni, o anche elettroni di alta energia che a loro volta interagiscono e così via. Quindi vi è tutto uno spettro di radiazione ionizzante. Tra l'altro poi nello spazio ci sono i raggi cosmici, che anche lì meriterebbero una live a parte, e che invece non sono solo, sono accelerate nell'esplosione di supernova o dal sole e così via, e lì ci sono proprio tutti i nuclei, tanto più che la radiazione a cui sono esposti gli astronauti è completamente differente.
Allora io vado un attimo fuori argomento, perché Alessandro fa una domanda, sì, interessante, ecco, appunto.
Leggi.
Ci sono modi per accelerare il decadimento, per smaltire le scorie più velocemente, o si possono solo interare e aspettare? La seconda.
No, si può anche accelerare. No, allora, è chiaro che è più semplice sotterrare e aspettare. Salutiamo anche Sesciomaro e Marino Correferro. Però ci sono anche varie ipotesi di reattori che in qualche maniera accelerano il decadimento, lo smaltimento delle scorie.
Dici sulla... reattori Phoenix francesi?
Sì, sì, ma anche con un acceleratore di particelle ci sono varie modalità.
Però, non acceleri il decadimento del materiale, lo spezzi poi a sua volta in parti che non, che non sono altrettanto pericolose.
Sì, ovvio. Diciamo, non è il decadimento naturale, è il decadimento indotto.
Il decadimento in sé della sostanza, quello non lo puoi accelerare, là, il tempo con cui decade, quello è fisso, è determinato da quanto è il salto energetico che fai e basta. Quello che puoi fare appunto è cercare di modificarlo ulteriormente in modo da avere dei prodotti che poi sono più maneggiabili o meno pericolosi o che hanno dei tempi di decadimento più rapidi.
C'è da dire che scorie radioattive, uno pensa ovviamente alla barra del reattore nucleare, ma in realtà la scoria radioattiva è classificato anche il camice con cui mi sono vestito quando vado a fare operazioni e così via. Ecco qua, qui
ma infatti adesso per rientrare in argomento, in Italia c'è appunto il problema di decidere il deposito delle scorie nucleari, che non sono più quelle dei reattori, perché oramai li abbiamo già smantellati tutti, ma sono quelle che derivano dal reparto medico, quindi dalle varie terapie che grazie insomma grazie ai fisici fanno sì che noi riusciamo a essere curati, ok?
Ad esempio questa, dai Valerio, questa è tua di slide.
Sì, l'ho messa io, però ad esempio uno degli usi più tipici che si fanno di radiazione in medicina, uno dei tanti che se ne fanno è legato alla PET, cioè la positron emission, la tomografia d'emissione di positroni. Non so neanche più abituato a dirlo in italiano queste cose.
What's American people?
What's American, veramente. Molto poi quando vai a studiare per i concorsi è tutto in inglese. Scherzi a parte, però come funziona? Funziona sul principio di funzionamento che se hai una sostanza che decade in maniera debole, in questo caso, come il fluoro 18, decade per emissione di positroni, quindi in questo caso non è radiazione gamma, ma nel gergo all'epoca, negli anni iniziali dello studio, viene chiamata radiazione beta positivo in questo caso. Quello che viene emesso non è una particella alfa, non è un fotone, ma è un positrone, quindi il partner di antimateria dell'elettrone. Questa sostanza a base di fluoro 18, contenente fluoro 18, viene iniettata nel paziente, il fluoro 18 decade all'interno del corpo del paziente, il positrone viene emesso, quasi subito incontrerà un elettrone col quale annichilizzi e da lì parte quindi l'emissione di due fotoni con energia molto ben determinata, ognuno dei quali si porta via un'energia pari alla massa equivalente di un elettrone e che partono più o meno in direzioni opposte l'uno dall'altro.
Perché se si deve conservare
il quadro impulso e tutto quanto. Se uno mette tutta una serie di rivelatori di fotoni a cerchio, diciamo, intorno al paziente, anche studiando il tempo di arrivo di questi fotoni, è in grado di risalire con una certa precisione al punto in tre dimensioni da dove c'è stata questa annichilazione. E quindi in qualche modo a fare una scansione della densità del corpo del paziente contando semplicemente quanti decadimenti arrivano da ciascun punto nello spazio tridimensionale.
E quindi a sapere se c'è un tumore da qualche
parte. Se c'è qualche massa anomala, sì.
Tra l'altro, appunto, una delle cose che si dice sempre quando ti dicono sì, vabbè, ma tu che fai? Non serve a niente. Sì, è vero, non serve a niente, però appunto la storiella viene raccontata nel... Sì, è decadimento beta, appunto, perché... beta più perché emette un positrone, perché appunto, come dice Andrea, i fisici avevano scarsa fantasia. Alfa, beta e gamma, perché sono le prime tre lettere dell'alfabeto. I raggi X, dice, non si sa che è, li chiamiamo come gli X-Files.
È una nomenclatura un po' vecchio, cioè nel senso che ha parecchi anni.
Vabbè, però voglio dire, non c'è niente di
più. No, si usa ancora la domanda.
E quindi c'è sia il principio fisico che è stato studiato e messo a punto ai tempi del boom della meccanica quantistica e della fisica atomica, sia i rivelatori, quindi tutta la serie di rivelatori che usiamo noi in fisica delle particelle, sotto l'acqua, nello spazio e così via, vengono utilizzati per fare questi strumenti, anche l'atroterapia, cioè usare l'acceleratore di particelle. Sì, poi ci sono gli acronimi e ci inventiamo cose molto particolari. E anche in fisica delle particelle, cioè si usa l'acceleratore per poi curare, lì pure ci vorrà una puntata a parte per curare i tumori in maniera da depositare l'energia solo sul tumore, perché poi c'è anche la gamma terapia in cui curi i tumori con i raggi gamma, ma i raggi gamma tendono a perdere energia lungo tutto il tragitto, mentre le particelle cariche un po' ovunque. Salutiamo Giugiu Giarlo. C'è una domanda di Michele che chiede se non è possibile le scorie nucleari da che mondo si mettono sulla Luna e si fa la base lunare alfa.
Io però suggerirei di fare una puntata apposta sullo smaltimento delle scorie radioattive, anche sì, perché, come dicevo prima, c'è appunto il piano nazionale da approvare, sì, da qua a breve, quindi anche entrarne nel dettaglio non sarebbe male.
Beh, vabbè, comunque diciamo, anche Annalisa chiede per la differenziata. Allora, la versione breve è che tu non fai la base lunare alfa, non le mandi sul sole, perché se poi qui c'è questo razzo pieno di scorie radioattive, per caso il raggio ti scoppia, non è bene diffonderle nell'aria e così, cioè, il rischio
ne, a parte ne basta il costo, uno che rompa,
a parte il costo, ma quello è il rischio. E la differenziata, sì, infatti le scorie sono classificate a seconda del tipo, e il tipo di stoccaggio è diverso, e quindi il deposito di cui parla Marco, se c'è il deposito dei camici e delle cose bassamente radioattive, lo tratti diversamente da quello ad alta radiazione. Le nanosfere d'oro Verusca non so cosa siano, credo, non ho proprio
no, probabilmente qualcosa di fantascienza, spero, perché
no, ma può essere pure che sia di biologia. Noi dobbiamo fare il solito disclaimer che di chimica e di biologia e di medicina non sappiamo assolutamente niente, a tal punto che non riusciamo neanche a far finta di saperne qualcosa, quindi noi ci fermiamo alla parte no,
sono la parte degli svarioni,
che è una particella fondamentale della
cappellana. E no, vabbè, ok, quindi questi sono tanti dai vari esempi dell'utilizzo della radiazione poi per scopi medici, e come diceva Marco giustamente prima, non avendo noi nessun tipo di reattore, le scorie in Italia, prodotte in Italia, vengono tutte da questi apparati.
Sì, perché appunto poi, vabbè, però il discorso sul nucleare appunto sarebbe un altro, uno può dire sì, tolgo questa roba, però è pure vero che sono più i morti da radon o i morti da fumo, perché le sigarette contengono il polonio 210, e quelli sono il 10% dei morti da tumore dal fumo, sono da radiazione, perché il polonio 210 decade alfa e quindi fa venire il tumore ai polmoni, ma per radiazione.
Però da banane non ci muore nessuno.
Dalle banane? Sì, perché le banane sono radioattive, anche così come anche le noci del Brasile, cioè c'è tutta una serie di cibi, tutti i cibi sono radioattivi, anche noi lo siamo, soprattutto le banane, perché appunto c'è il potassio 40, che è un isotopo radioattivo del potassio. Però è 150 becquerel per chilogrammo, se non ricordo male, quindi contengono potassio 40 e ci sono 150 decadimenti al secondo per ogni chilo di banane che uno si mangia. Noi credo che siamo intorno ai 3-4 mila becquerel, un corpo umano, però non c'è problema. C'è Giugiu Giarlo che come sfere, chi cita le magiche sfere di Andres, che tu
non ok. Scusate, sono andato a cercare che cos'erano queste nanoparticelle d'oro, giusto per avere un attimo un'idea. Sono sul sito dell'AIRC, quindi diciamo che è ufficiale. Questa cosa è abbastanza vecchio come articolo di 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, però praticamente dice di utilizzare queste microcapsule di particelle d'oro che vengono praticamente messe nelle zone tumorali, che entrando nelle cellule tumorali vengono poi riscaldate col laser e quindi bruciano selettivamente quelle cellule dall'esterno, cioè quindi il laser sulla tua pelle riscalda le microsfere d'oro in quell'area e brucia solo quelle cellule praticamente.
Ah, interessante.
Quindi sì.
E appunto Andrea citava che le banane sono pericolose, se meno che non ti beh, ma anche se scivoli sulla buccia, voglio dire, mo tu le arrivi fino al coso, ma da che mondo è mondo. E appunto, come diceva Valerio, poi la reazione può essere sia di materia che di antimateria. Qui c'è l'esempio classico in cui tu hai due particelle prodotte e appunto in presenza di campo magnetico queste, una spiraleggia in un verso, una nell'altro, perché il campo elettrico la carica elettrica del positrone è positiva e quella dell'elettrone è opposta, mentre qui ci sono, vedete, anche particelle che curvano di meno perché probabilmente sono muoni e quindi la loro massa più alta li fa curvare di meno. Anche qua vedete, vengono prodotte due particelle, tra l'altro questi sono elettroni atomici e quindi hanno anche energia più bassa, mentre questi hanno energia più elevata. Vogliamo fare una micro carrellata sulla parte invece fantascientifica, fumettistica?
Quella fanta, beh, La prima è una sola, Valerio, dai, dillo te. Immagino che te ti piacciono i Fantastici 4.
Beh, sono un Marvel fan, più. Sono della scuola Marvel e non DC. Se devo prendere un...
Se devo
piratare un fumetto, l'ho pirato DC.
Se devo schierarmi, mi schiero con la Marvel. E sì, se vuoi, Fantastici 4... E, diciamo, nella Marvel ci sono due o tre esempi di... storie di origini di supereroi che sono legate alla radiazione e alla radioattività. Quella dei Fantastici 4, oddio, vado a naso, è cronologicamente la prima?
Boh, cronologicamente la prima non lo so, perché questa è del 61 e c'erano anche le storie di Paperino negli anni 50, ce n'erano.
No, all'interno della Marvel,
diciamo. Ci vuole
non la conosco così bene da potertelo dire, sinceramente, quindi non mi esprimo.
Va bene, facciamo finta di niente. E come nascono i Fantastici 4? Sostanzialmente Mr. Fantastic decide di andare a fare una scampagnata nello spazio.
Giusto così, perché si poteva negli anni 60.
Esattamente, no, perché era uno scienziato, voleva... No, adesso non mi ricordo bene.
Allora, la storia è così, sì. Perché io la cito sempre. Allora, chiudiamo la cosa prima citando alcuni commenti. Appunto, Andrea, che non c'è niente di meglio da fare nella vita che scivolare apposta sulle bucce di banana, e va bene. E Alessio, che appunto cita che l'esperimento di Anderson è quello che poi ha messo in evidenza l'esistenza del positrone e l'esistenza dell'antimateria, come previsto da Dirac nella sua equazione, che non è l'equazione dell'amore, ma appunto è l'equazione delle particelle con spin un mezzo, quindi elettroni e positroni up and down. La storia era che Mr. Fantastic fa il razzo, però il razzo non... Ben dice, guarda, secondo me sto razzo, che doveva pilotarlo Ben Green la cosa, non funziona, io aspetterei un'altra, eccetera, eccetera. Su Storm, che nel frattempo già stava con Mr. Fantastic, dice, guarda, noi dobbiamo assolutamente rischiare, a meno che non vogliamo che i comunisti con 2M, ci battano per andare nello spazio.
Sì, è una guerra fredda, giusto, giusto.
Dopodiché, e qui altro che il campo gravitazionale, cioè tutta la quinta forza, dice, io non pensavo che tu saresti stato un codardo.
Allora lui... Quinta forza, il carro di buoi.
Esatto, hai capito subito. E dice, nessuno mi chiama un codardo, facciamo volare sta astronave. Dopodiché vanno nello spazio e il contatore Geiger, tac tac tac, quello di Godzilla, eccetera eccetera, dice, io avevo detto che c'erano i raggi cosmici, che tra l'altro che ne sanno, perché appunto questa fu scoperta infatti da Van Allen, però questa lo sapevano perché Van Allen nel 58 mandò la cosa, e quindi questa del 61. L'unica cosa è che poi i fisici hanno litigato come pazzi, Millikan e Compton, se erano raggi cosmici carichi o non carichi. Infatti qui dice sono solo raggi di luce, in realtà non sono raggi di luce, ma una frazione di raggi gamma, ma sono raggi carichi. E questo si vide perché appunto si vedeva che c'erano più raggi cosmici che venivano da una parte che dall'altra, dimostrando che erano elettroni. Però si litigò come pazzi, e appunto, come poi peraltro dice sempre Andrea, siccome il numero è uscito nel 61 di novembre, nel Gagarin già era andato, sempre nel 61, ma era già partito, e quindi i comunisti l'hanno battuti, e qui quindi però ci siamo ritrovati Fantastici 4, che film a parte,
perché hanno fatto dei film?
Non esiste,
Vabbè, dai, boh, i film di Fantastici 4 sono brutti, ma i livelli di bruttezza di Guerre Stellari, di Star Trek, eccetera,
no, allora, sono molto i primi peggio, due film dei Fantastici 4 fatti nei primi anni 2000 sono anche guardabili. Quello fatto qualche anno fa, 5-6 anni fa, è una cosa indegna proprio. E vabbè. Ora, io intanto prendo un DVD originale, un Blu-ray originale. Oh. Guarda, l'ho preso in Giappone direttamente, non c'è la lingua italiana, non c'è il sottotitolo da nessuna parte. Solo, fra l'altro, costava 4.700 yen nuovo, dal Book Off l'ho pagato credo meno di 2.000 yen, una roba del genere. Quindi
questo è il Godzillone nazionale di Omar del 54, formato tra Xadum e Shimank Seshomaru.
Cavolo, ce l'ho qua dietro, troppo... lo prendo subito, guarda, ce l'ho dunque dietro.
Come ho fatto a non pensarci?
Ma infatti, anch'io, ce l'ho qua, aspetta, no, questo è Xadum, questo qua, no, aspetta, qual è?
Attenta a quello che tiri fuori, Marco.
Sì, adesso esco fuori dalla roba, adesso... No, questo è raggio nero. Qual è Xadom? È il secondo, allora. Gli argini.
Vabbè,
del
tu,
tempo.
Tanto che lui
io cerco, voi andate avanti.
Tu ci parla di pick up perché io sono troppo vecchio. Non ho visto sopra, le ho lette poche di storie di pick up.
No, guarda, quel fumetto ad Albi. Che era tutto un arco storico bello lungo. Era proprio una cosa a parte. È veramente una perla. Se qualcuno non l'ha letto e c'ha modo di recuperarlo, andate a recuperarlo perché è veramente, veramente bello. Tutto bene, disegnato bene, le storie sono interessanti, i personaggi pure. E uno di questi personaggi è questa aliena che si presenta col nome di Xadom e tutta una serie di superpoteri. Che se non ricordo male, adesso Marco correggimi perché per me è passato un sacco di anni di questa collezione di radioattività.
Sì, lei cioè è un sole praticamente, ha ingabbiato l'energia di un sole dentro di sé perché deve ridare l'energia al suo popolo, cioè la terra dove del suo popolo, gli Xerbiani, praticamente sta perdendo il sole, ha vari sbalzi, lei è una di quei fisici che sta lavorando appunto per rimettere a posto il sole, l'unica cosa che fa è riuscire a imbrigliare dentro a una tuta il suo sole. Poi arrivano gli Evroniani ad attaccarli e dentro questa tuta che lei voleva usare per accendere il sole se la mette, però insomma le cose non vanno bene e inizia a diventare una superpotenza praticamente.
Vabbè, tipo...
Ma poi il popolo viene quasi sterminato, gli Evroniani arrivano sulla terra e da lì...
Non mi ricordo se è il raggio nero. Aspetta, che scusa.
Vabbè, intanto che tu cerchi, noi ritorniamo a Godzillone, no. Che è del 54. Ne abbiamo parlato nella puntata su Hiroshima e Nagasaki. Nel senso che nasce a seguito anche, a parte dell'esperienza delle bombe nucleari, appunto, Hiroshima e Nagasaki, dell'irradiazione sempre del 54 della Daigo Fukuryumaru, cioè della nave giapponese di pescatori che fu esposta all'esplosione di Castel Bravo, dove lì i fisici topparono clamorosamente i conti e gli vennero fuori 15 megatoni invece che 5. E quindi poi nacque Godzilla, che c'ha anche il fuoco atomico e tutta la serie di poteri. La saga di Godzilla è sterminata, ma anche lì senza, eccolo qua, potere e potenza, mi dicono dalla regia.
Potere e potenza, ma quelli
gliel'hai fatta, Marco, a trovare solo...
Beh, è il primo, infatti stavo guardando se c'era Xadom qui, ma arriva alla fine, infatti mi sembra che c'è miseria, appena la riesco a trovare. Però
vabbè, intanto che tu cerchi, poi ci diamo Le formiche giganti, che è un film del 54, cioè l'idea che la radiazione potesse creare malformazioni genetiche e comunque esseri giganti aleggiava appunto dal 45 dell'uso delle bombe nucleari, soprattutto negli anni 50 legate anche alla guerra fredda. C'era questo, tutta una serie di filoni di film di vespe giganti, formiche giganti e così via. Appunto, il più famoso, questi sono abbastanza inguardabili, a parte gli effetti speciali, che però in realtà richiedevano sono raffinati, perché appunto due telecamere su due piani e così via. Però insomma le trame lasciavano abbastanza
questo non è bruttissimo di suo, di sicuro per gli anni 50 è un film interessante. Mi ricordo che da piccolo l'ho guardato più volte perché appunto questi formiconi giganti attiravano, ecco
quello che c'è da dire è che ovviamente la radiazione, le mutazioni che fa sono piccole e lente e oppure ti distrugge il DNA e quindi in realtà non crea i superpoteri e non crea gli abbiamo fatto.
Sì, era l'unico che non riuscivo a prendere in mano, ti va bene? Li ho guardati tutti due volte. Cronaca di un ritorno, ce l'abbiamo fatta. Questa qui, Cronaca di un ritorno, perché nella serie originale, questi albi qui sono belli perché sono esattamente la serie diretta e non apocrifa di tutto lo schifo che è stato fatto dopo, la serie del 95, finita nel 2001. Per me è la più bella serie di fumetti italiana mai fatta, secondo me, perché in stile americano, innovativo, poi metà degli anni 90 e via dicendo. E questo è il ritorno perché succede qualche cosa a lei e deve ritornare appunto qua, e dopo, insomma, un bell'albo bello grande con i soliti bei disegni, e appunto parla di come poi va a finire questa Xerbiana. Sì. Se vi capita...
Sono le ristampe dei numeri che erano usciti in edicola al tempo?
No, 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 è il seguito proprio, perché praticamente PK è uscito tra il 2000, ho detto appunto, tra il 95 e il 2001, poi ha avuto delle successive uscite tipo PK2, un seguito, lasciamo un po' perdere, e mi sembra dal 2014...
Reboot, qualcosa del genere, se non ricordo, una specie di reboot alla fine.
Hanno fatto un reboot, cioè hanno fatto prima un seguito che è morto lì, poi hanno fatto un reboot che non ha funzionato tantissimo, e allora hanno rifatto la ristampa di quelli originali e vendevano, chissà come mai, a quel punto, chissà come mai, e a quel punto hanno deciso di fare questi albi monotematici su un personaggio ad albo, il quarto è appunto dedicato a questa Xerbiana ed è un diretto seguito della serie del 95, quindi non, cioè proprio togliendo fuori tutti i reboot e via dicendo.
Mi ricordava varie cose recenti.
Vabbè, io la seconda stagione non l'ho, la chiamo seconda stagione, però diciamo la parte che abbiamo PK2 non l'ho disprezzata così tanto, però
L'ho data a un amico, proprio gliel'ho regalata disperato, quindi...
a un nemico semmai. Giugiu Giarlo cita i Simpson, c'è anche ovviamente Radioactive Man,
c'è l'uomo radioattivo che anche lì è questo fumetto che fa un po' il verso ai fumetti della Marvel, che è il fumetto preferito di Bart Simpson e dei suoi compagni di scuola, però anche lì le storie sono completamente e ridicole e implausibili.
Beh, vabbè, però questa essendo una parodia, è chiaro che ci sta. L'altro vabbè, se parliamo appunto di raggi gamma, ovviamente non possiamo non citare.
Guarda, prima che passi ai raggi gamma, per chiudere, visto che Sheshomaru lo dice, sì, le storie erano uscite dal Topolino 3000. La prima, Potere Potenza, è uscita nel Topolino 3000, che ovviamente ho da qualche parte, credo in una scatola pronto per essere bruciato, però c'è anche questo, c'è anche quella storia lì, che poi è stata portata avanti nei numeri successivi, credo 4 numeri a puntata, 3 o 4 numeri a puntata. Quindi sì. Quella è una raccolta che costa anche un casino e si fa fatica a trovare. Quindi, cioè, ritorniamo pure al discorso.
No, vabbè, tanto sempre di radiazione parliamo, e i raggi gamma sono questi di Bruce Banner, no? dell'incredibile Hulk. Anche qua ovviamente sono storie fantastiche di albi, ma se c'è una, innanzitutto la bomba gamma non esiste, nel senso le bombe sono a fissione, sì, emettono anche una grossa quantità di raggi gamma, ma non è quello.
Beh, la bomba neutroni, scusa.
È a fissione, emette neutroni, però non è gamma. I neutroni sono i gamma è radiazione elettromagnetica, esattamente come la luce, però a una frequenza estremamente più elevata, oltre i raggi X, tale che appunto se ti attraversa il corpo ti ionizza e quindi fa danni. Quindi anche qua tu non è che assumi superpoteri alla Hulk, ma semplicemente muori.
Soprattutto se è anche male, probabilmente.
Vai vicino a una bomba nucleare e muori subito.
Non muori per la radiazione, mi sa, ma qui per...
Sì, per
evapori. Per il calore.
Il problema è che appunto nel decadimento radioattivo poi c'è l'insorgere dei tumori, appunto, quei meccanismi statistici per cui per piccole dosi poi ti ritrovi purtroppo non con i superpoteri, ma col tumore, quindi poi muori. E tra l'altro appunto poi ci sono parecchie feti che possono nascere deformi. Quello che si è però visto è che poi, anche se ci sono, cioè la prima generazione può avere questi tratti deformi o comunque dei problemi, ma non trasmettono questi tratti alla seconda generazione. Questo è quello che si è visto purtroppo facendo statistica sulle popolazioni esposte appunto di Hiroshima e Nagasaki.
Infatti nel museo della bomba di Hiroshima, quando ci sono stato, lo dicevano proprio, cioè i loro figli non avevano grossi problemi, quindi derivanti dalle radiazioni o via dicendo, quindi sì, almeno quella fortuna.
i nipoti non hanno nessun effetto, anche alberi, anche materiale appunto biologico che è stato esposto alla radiazione, i semi non sono germogliati normalmente, non ci sono stati grossi problemi. E, tra l'altro, se uno vuole fare appunto con la radiazione, si riesce a fare anche la spettroscopia, cioè in realtà si riesce anche a sapere esattamente che tipo di radiazione sai, il raggio gamma che dicevi tu appunto, misurando l'energia esatta del raggio gamma che viene emesso, si riesce a sapere di che materiale si sta trattando. Ad esempio nel caso dell'uranio, che appunto poi vendono anche in Cecoslovacchia il vetro uranio e così via, ci sono tutta una serie di picchi che se tu fai spettroscopia gamma riesci a studiare e a determinare appunto questo è uranio. E appunto anche Annalisa dice giustamente, sì, col tumore non sempre muori per fortuna, e appunto grazie al cielo lei ce lo può scrivere perché ne è sopravvissuta. Però c'è sempre il rischio appunto che con una bassa incidenza di radiazione legata all'esposizione bassa ma cospicua, una certa parte della popolazione in caso di esplosione di bombe nucleari viene appunto sono quelle che la curano, come la radioterapia, che sono con i raggi gamma, però quella migliore è l'adroterapia che fanno al CNAO, perché in quel caso si riesce a decidere anche la profondità della radiazione. Con i raggi gamma, il problema del raggio gamma è che, così come con i raggi X, essenzialmente, la formula è un'esponenziale che essenzialmente deposita energia lungo tutto il cammino, mentre nel caso della radiazione elettromagnetica carica dei nuclei pesanti, quello che deposita lungo il cammino è quasi niente, e il grosso lo deposita quando si sta fermando.
Esatto, comunque prima hai parlato dei gioielli di vetro radioattivo, andavano molto di moda negli anni 10-20 del secolo scorso come ornamentali o curativi.
Sì, poi c'è tutta la cosa che la radiazione curava, e quindi andavi a bere l'acqua radioattiva, le sorgenti radioattive, perché ti cura. Ancora adesso, se cercate sui siti web, anche in Italia, questa è curativa parecchio come l'acqua che bevi tu, perché decade alfa, quindi ti fa molto meglio all'organismo, perché il decadimento alfa appunto è del nucleo di elio, che essendo un nucleo di elio ha carica 2, quindi il doppio, in più si ferma in maniera brutale all'interno del corpo. Se all'esterno si ferma sulla pelle non ti fa niente, ma all'interno, per questo che poi Litvinenko fu ucciso dal polonio 210, perché decadeva solo alfa, da fuori non si vedeva, non si sapeva che era radiazione, e rilascia una quantità enorme di radiazione all'interno del...
però qua molti di cazzo io, perché non è il doppio, è 4 volte.
Sì, scusa, c'hai ragione, 4 volte, Z4 è 4 volte. Hai ragione. Adesso prosegui tu, io offeso ti...
No, vabbè, ok, se stiamo parlando della slide che ci abbiamo davanti,
la sai,
ok, me la cavo, sì, la so, prof. La spettroscopia gamma si basa letteralmente sull'identificazione dei picchi di emissione gamma, e perché, intanto, perché sono dei picchi, e ci ricolleghiamo a quello che stavamo dicendo prima. Quando un atomo è eccitato, in uno stato eccitato, e decade, l'energia che viene emessa per via della conservazione dell'energia è esattamente la differenza di energia tra i due stati, quello di partenza e quello di arrivo, e questa può essere rilasciata sotto forma principalmente di tre modalità di decadimento, che storicamente sono state chiamate alfa, beta e gamma. Possono essere rilasciate in uno o più particelle. Nel caso più semplice di tutti, di radiazione gamma, se il fotone emesso è uno solo, quello si prende tutta l'energia che viene dal decadimento, e quindi il fotone che viene emesso con una energia ben precisa, tipica e unica di quel particolare decadimento, e per cui ogni nucleo, a seconda di quali possibili decadimenti, da quale stato di partenza a quale stato di arrivo, è in grado di effettuare, tra virgolette, ha la sua impronta digitale di raggi gamma che vengono emessi, e possono essere quindi a posteriori, osservando l'energia dei raggi gamma che vengono dai materiali radioattivi, possono essere identificati.
Bravo. In realtà c'è una sottigliezza che forse hai detto ma non ti stavo ascoltando, come al solito, perché in realtà quando il nucleo si spezza, comunque la fissione produce dei nuclei secondari e quindi comunque emetti o particelle alfa o si spezza, però il nucleo figlio, che appunto qui per esempio si parte dall'uranio e si va a finire al piombo, il nucleo figlio è in uno stato eccitato. E quindi, così come tu puoi avere la fluorescenza e la fosforescenza atomica, in cui sono gli elettroni che sono nello stato eccitato e emettono luce nel visibile, in questo caso i nuclei sono nello stato eccitato a livello atomico e quindi la disccitazione emette di nuovo radiazione elettromagnetica, ma a energie molto più alte, perché le energie in gioco sono milioni di volte superiori. E quindi per questo poi c'è i raggi gamma. Cioè vedete che qui tutti i decadimenti sono beta meno, cioè emettono tutti elettroni perché ti sposti verso destra, se vai verso sinistra emetti positroni, quindi cambia z o alfa appunto quando emetti il nucleo di elio, che appunto sono due protoni e due neutroni. E qui sembrerebbe che gamma non ci sono, ma perché appunto sono tutti nello stato eccitato e poi quando questo decade, a seconda dell'eccitazione in cui si trova, emette queste righe spettrali ben precise. Tra l'altro sono quelle che permettevano di sapere se il famoso CESO 137 era di origine di Chernobyl, degli esperimenti degli anni 50 o di Fukushima, perché a seconda del rapporto CESO 134-137, dovrei dircela pure uno spettro, eccolo qua, questo è il 137 che vedete decade o direttamente mettendo un elettrone nello stato fondamentale o indirettamente in questo stato eccitato del bario 137, che a sua volta decade emettendo questo picca 660 keV o 0,66 MeV. Dopodiché, se uno fa lo spettro,
erano le probabilità, giusto quelle sopra del decadimento, sì, 94%,
praticamente va tutto qua, e quindi sì, essenzialmente una parte non lo vedi, cioè potresti vederlo con il rivelatore di elettroni, ma insomma è molto più facile con il rivelatore di gamma. E quindi c'è questi spettri di energia in cui qui è il picco del 137, che è questo qua, questo è proprio da terra di Fukushima, presa a Fukushima quando siamo andati nel 2016-17, questo è il picco del 137 e all'inizio c'era anche il 134, vedete, grosso modo era metà, che poteva decadere un po' con 600 keV, un po' di meno, oppure con qualcosa in più, non mi ricordo se era 900 keV e così via. E quindi, però il 134, che era metà quello emesso a Fukushima, ha un tempo di decadimento di 2 anni, mentre il 137 c'è un tempo di dimezzamento di quasi 30 anni, e quindi in realtà metà del 134 è già decaduto, cioè metà del cesio, che era 134, essendo passati appunto 10 anni, quindi 5 volte il dimezzamento, è diventato 1 su 2 alla quinta, quindi è metà, è sparito, è rimasto il 137, che però quello rimane. E tra i commenti, tra l'altro, sì, c'è tutta una zoologia. All'inizio non si sapevano gli effetti, quindi c'erano gli edifici radioattivi, c'erano le operaie morte perché le facevano invece le lancette degli orologi. Questa è sotto la guerra, perché questo era materiale fluorescente, perché erano le vecchie sveglie di radio che appunto è radioattivo e quindi decadendo diventa fluorescente e serviva per appunto rendere
le lancette visibili anche di notte,
esatto, e soprattutto gli strumenti degli aerei della seconda guerra mondiale, che non potevano avere illuminazione.
Sì, c'è Michele Sessa che dice anche: non dimentichiamoci di Marie Curie, che sottovalutò quello che studiava.
Non lo conosceva, cioè.
Non le darei tanta colpa, purtroppo è stata sfortunata a essere quella che l'ha studiato per primo.
La sfiga del pioniere.
Sì, poi c'è la leggenda che addirittura il suo quaderno degli appunti è radioattivo e quindi non si può toccare. In realtà si può toccare, però è meglio evitare, perché comunque c'è una quantità di radiazione che, se non c'è un motivo, con la radiazione il punto è che non ti fa niente, delle dosi ambientali eccetera, ma non c'è nessun motivo per cui devi andare ad aumentare la dose a cui sei esposto. Quindi se tu c'è un motivo per studiare il quaderno Marie Curie, sì, ma se no non ti
c'è. Tipo anche prendere l'aereo costantemente 3 volte al mese, come ho fatto io qualche anno, non era al massimo, ecco.
Sì, ma sono dosi piccole comunque, sì, perché comunque per 10 anni non sono dosi abbastanza trascurabili. Tra l'altro, sempre per tornare ai Simpson, c'erano anche le formiche nella puntata in cui Homer va nello spazio, che appunto che Brockman pensava che la capsula fosse invasa dalle formiche giganti, dal shuttle, e dichiarava alleanze ai nuovi padroni. C'erano anche i coniugi Curie, c'era anche Bart Simpson che appunto gli raccontava la storia di Marie Curie, che appunto era morta di tumore a seguito della radiazione, e la bara era radioattiva, e quindi si immaginava i coniugi Curie con i superpoteri che distruggevano appunto la città.
Guarda, io adesso faccio un altro piccolo intermezzo sempre di fantascienza, parlando questa volta ho un'immagine qua sopra, quella di Indiana Jones. Lo so che tu stai già parlando male, ma io le devo parlare perché...
No, c'è anche la figura.
Ah, c'è anche la forma, pensa a te. Guarda, quello è un frigo, questa è un'immagine tratta da un... cos'è? Sono cose...
Apocrifo.
Sì, ma no, più che altro è un testo buttato lì, hanno provato a fare qualche inquadratura, qualche immagine buttata lì di un possibile film di Indiana Jones 4, che non è mai esistito. Fra l'altro adesso faranno il 5, perché il 4 porta sfortuna in Asia, abbiamo già detto più volte. E appunto qua si parlava di far lanciare Harrison Ford dentro a un frigorifero durante un'esplosione atomica, perché il frigorifero era di piombo e quindi lo avrebbe isolato,
cioè l'avrebbe schermato dalle radiazioni.
Sì, dalla radiazione.
Sì, che tra l'altro era un'idea vecchia che volevano utilizzare addirittura forse in uno dei primi Indiana Jones. Poi doveva stare in Ritorno al Futuro, cioè non usare la DeLorean ma usare il frigo radioattivo, però in qualche maniera fu abbandonata perché dice se no il rischio è che i ragazzini poi
lo facciano.
Però appunto secondo me in questo film, lo diceva anche nel fuori onda, la parte del frigo, l'esplosione atomica, sì, è un po' sopra le righe, ma non è la cosa, è il film che è proprio brutto, non è la cosa peggiore di tutto il film.
Comunque continui a parlarne di film, questo qua, ma non esiste.
Ma sai, voglio dire, dopo che il peggio è stato ridefinito con Guerre Stellari e Star Trek, questo tutto sommato...
Vabbè, ma così ti abitua tutto, però, dai, cioè, devi mettere una soglia fissa.
Sì, sì, no, Indiana Jones 4 non esiste, questo siamo d'accordo, però se poi fai un paragone non...
Beh, non abbiamo ancora parlato del cannone a onde moventi.
Ah, questo non c'ho l'immagine. Sì, però quello non era radioattivo di per sé.
Sì, no.
Era la Yamato, cioè Star Blaze, che veniva bombardata con le armi nucleari. Quello è un
po' sì, quello sì.
Appunto, cioè la Terra radioattiva, perché veniva bombardata da Gamidon con le armi nucleari. Tu hai messo vari videogiochi, tra l'altro.
Un paio, ma ho fatto un po' fatica a trovare qualcosa di significativo, perché in realtà la tradizione fa sempre da sfondo a un sacco di ambientazioni, sia di film che di videogiochi, no? Cioè fa parte dell'ambiente, ma non è che ne è protagonista della storia o cose del genere. E sì, un paio ne ho messi e sono due menzioni d'onore, se vogliamo. La prima è la serie Metro. In realtà sono dei videogiochi, ma a essere onesti nascono da dei romanzi di uno scrittore russo, e il primo appunto si intitolava Metro 2033. E sono ambientati in una Russia distopica a seguito di un conflitto nucleare, in cui la superficie è diventata completamente inabitabile perché radioattiva e diciamo ormai soggetta a fallout nucleare in piena potenza, e tutti quanti sono rifugiati nella metropolitana di Mosca.
Perché tra l'altro la metropolitana di Mosca, se vi è capitato di esserci, vedrete che era stata fatta con l'istruire da Stalin negli anni 30.
Le stazioni più vecchie però.
Sì, ma è profondissima, senza motivo, cioè non c'è che c'era ancora il rischio dell'esplosione nucleare, ma è profondissima. E quindi ci sono queste scale mobili che scendono giù a picco a velocità russa verso, però poi in fondo ci sono
dopo la velocità smodata c'è velocità russa,
anche perché sennò veramente sono meno 30 metri, sono molto profonde, e in fondo ci sono le porte antiradiazioni, cioè sia sul pavimento, che sono con dei pistoni che possono tirarle su, che sui corridoi ci sono queste porte spesse, ma mezzo metro, 40, un metro, anche di più, che potevano sigillare la metro in caso di attacco nucleare. E tra l'altro si narra anche che ci sia tutta una metro parallela del governo e tutta una serie di bunker sotterranei coplanari più o meno con la metro, perché appunto che erano stati realizzati nel periodo della Guerra Fredda. Quindi l'ipotesi di partenza, io non ho letti questi libri ancora, mi mancano, però l'ipotesi di partenza non è poi così...
No, non è bella, l'ambientazione è molto carina e interessante, anche perché poi dentro la metro ci sono varie fazioni, tra cui quella la Russia sovietica, c'è il quarto Reich,
cioè, secondo me sono dei gran videogiochi questi qua, proprio hanno preso un bel filone, infatti comunque ne hanno fatti parecchi.
Io avevo cominciato il 2033 ma non l'ho mai più finito, appunto che non avendo più tempo di giocare stavo pensando di prendere i libri e leggere.
Ma da mo' hai vinto il concorso, che ti importa?
Comunque io pensavo, diciamo, metti i piedi sulla scrivania, invece no, peggio,
hai capito niente,
proprio niente.
Dunque, dalla regia qui ci dicono David Casci di Panerai, che brevettò Radio Mir, l'altra università, quindi che aveva il radio dentro, e Tiera che cita il ciclo dei robot o di Fondazione, sì, è sempre gli spaziali incendiano radioattivamente la Terra dando l'avvio al suo abbandono definitivo. In realtà c'è una sottigliezza. Loro, c'era il piano malvagio degli spaziali che volevano incendiare la Terra, e in realtà viene fermato da Daniel Oliva, il robot, e però poi viene riattivato perché dicono è meglio così, perché così ci sarà veramente la diaspora della razza umana nella galassia, e quindi vanno a popolare la galassia. Sì, e poi c'è 3 mm al giorno, però lui decade, lui si rimpicciolisce senza radiazione, cioè non mi ricordo qual era la causa della sua rimpicciolimento. Comunque sì, Matheson. Sì, poi vabbè, analisa che Mazinga, raggi gamma, sì, okay. Raggi fotonici, raggi cosmici, hai voglia.
No, di altri videogiochi, vabbè, lo hanno già citato 2 o 3 volte, Fallout, quindi...
Fallout è un'altra versione d'onore, esattamente. Questa storia, l'ambientazione è Fallout post-nucleare, dopo che sono scoppiate N bombe, però stavolta, se non sbaglio, è ambientato in America, in cui la società ha costruito questi vault, questi cassaforti, non so poi che cassaforti, sono dei giganteschi bunker in cui rintanarsi, e in ogni capitolo del videogioco, svariate decine di anni dopo, tu esci e sei il protagonista di andare in giro in questa terra completamente devastata dalle radiazioni.
Ecco, perché tra l'altro la sottigliezza è sempre questa, che cioè l'esplosione nucleare in sé, se non Hiroshima e Nagasaki, l'unica cosa vagamente recente che hanno fatto gli americani è di farle esplodere nell'atmosfera. Quindi l'esplosione sì, ha raso al suolo la città e ha fatto 150.000 morti per esplosione, però poi non ha causato un grosso fallout di polvere radioattiva. Se l'esplosione fosse avvenuta a terra, innalzando una grande quantità di materiale di terriccio mista a radiazione, poi avrebbe contaminato l'aria praticamente per sempre, perché poi non riesce a separare le due cose. E anche in questo caso il rischio della radiazione non è tanto l'irraggiamento dall'esterno, che sì, ti fa danno, ma è molto maggiore se tu lo respiri e lo porti all'interno. Per questo si dice sempre che tu non devi mangiare mentre lavori con le sorgenti radioattive e ti devi lavare le mani, perché il rischio è che se tu tocchi una sorgente radioattiva che di per sé è innocua, ma poi metti all'interno del corpo questo materiale, il danno che fa è molto maggiore.
Infatti una delle mie grosse preoccupazioni quando ci sono incidenti e cose del genere, di nomi che allaccia a Chernobyl, è il rischio che vengano inquinate le falde acquifere.
Sì. E no, tutte le tute, tutte le cose che la gente porta, non è per proteggersi dalla radiazione, cioè non è che ti scherma dai raggi gamma o forse dagli alfa, ma quelli sono trascurabili. È che così, una volta che tu esci dalla zona radioattiva, prendi i vestiti, li prendi, li butti nella differenziale, come diceva Annalisa all'inizio, e però poi non ti rimane polvere radioattiva sotto le suole delle scarpe, sui vestiti e così via. Lo stesso che poi fanno quando uno va alla centrale di Fukushima, una regione oramai abbastanza posta in sicurezza.
Comunque io mi ricordo dopo Chernobyl che fecero appunto, dissero di non mangiare le verdure in un certo periodo perché appunto erano venute le piogge radioattive e via dicendo, che se questa nube gigantesca sull'Europa e la Russia.
Sì, quindi in realtà poi no, si potevano mangiare, tanto sì, più che poi molti, quelli che si sono mangiato più verdure erano i fisici che si facevano la spettroscopia. Noi pure abbiamo riciclato tutta la tecnologia spaziale per fare un rivelatore di radiazione, non so se ce l'ho qua, un rivelatore di radiazione nel cibo, cioè eccolo qua. Questo qui è...
me l'avevi fatto vedere quando sono venuto.
Sì, essenzialmente sì. Tu compri il tuo materiale, il tuo cibo, lo metti in questo rivelatore di radiazione che ha anche il piombo per schermarlo dalla radiazione ambientale e separa il cesio dal potassio, perché la legge giapponese è che non ci deve essere cesio ma ci può essere potassio, anche se gli effetti biologici sono esattamente gli stessi, e in questa maniera tu poi sei tranquillo che il cibo che ti stai comprando non ha una dose di radiazione, non ha una quantità di materiale radioattivo pericoloso, perché poi il problema lì è che nessuno compra prodotti dalla regione di Fukushima, perché dice nel dubbio io non me lo prendo. Abbiamo passato quasi l'ora, io volevo citare la Paperino, perché quello che cito sempre quando facciamo le cose didattiche, in questo caso negli anni 50, questo è il Paperino di Barks, che per trovare i nipotini gli attacca un bottone d'uranio sul berretto. Però vedi, Valerio, che usa il termine scintillatore. Cioè, che è un termine molto tecnico che appunto usiamo noi per dire materiale scintillante, cioè materiale che emette luce se sottoposto a radiazione.
Quando viene ionizzato, sì.
Quando viene ionizzato, quindi è plastica, e poi...
Però... vari tipi di plastica che sono plastiche scintillanti, e vabbè, poi quelle che si usano in fisica sono fortunatamente fatte apposta per questo scopo, però non sono sicuramente... ce ne sono di materiali scintillanti una grande quantità, ed è molto carino, perché in realtà è il concetto, uno dei concetti più semplici per rivelare la radiazione, è avere un materiale che letteralmente emette luce quando viene attraversato dalla radiazione. Allora, se tu riesci a rilevare questa luce, riesci a misurarne poi l'intensità, l'energia e così via.
Esatto, perché su quello poi riesci a fare spettroscopia. Però tra l'altro qui per trovare a decine e decine di metri di distanza, cioè qui ci deve stare una micropila nucleare ovviamente per trovarli con un Geiger a questa distanza. Poi c'è la bomba sporca, quando Paperino, sempre nel 47, fa una specie di bomba atomica, che poi appunto in realtà è bomba nucleare, e questo sì, cioè l'effetto della radiazione che attraversa la città con un vento invisibile e fa perdere i capelli, magari, ecco, i capelli
non li perde istantaneamente, immagino,
non istantaneamente, però l'effetto c'è, e anche lì, e questo si riallaccia anche a tutto il dibattito sul fatto che comunque Karl Barks, che non essendo un fisico conosceva questi fenomeni nel 47, quindi quando poi le ragazze continuavano a far dipingere col radio i pennelli e così via, le ditte non è che potevano dire non sapevamo gli effetti della biologici della radiazione, perché sapeva che effettivamente faceva male. E poi volevo citare, che è sempre l'altro mio grande classico, che però non so dove sta, eccolo qua, quando Paperone va a cercare la pietra filosofale, cioè quella che tramuta in oro, che essenzialmente è una radiazione, non esiste, però è una trasmutazione di materiale che può essere solo a livello atomico. E questa storia appunto, che è del 55, poi c'era quello che era il cattivo e dice attenzione, perché la fissione dalla pietra filosofale, in realtà in quel caso sarebbe fusione, perché passi da piombo ad oro, lo potrebbe far diventare di oro. Però anche qua è bello che Barks capisce che una pietra filosofale, che era appunto il miraggio degli alchimisti, in termini moderni è essenzialmente un processo di nucleare. Poi in questo caso fissione o fusione è una sottigliezza che uno non è detto che debba andare a prendere.
Adesso stavo pensando se c'era qualche cos'altro che di interessante che potevamo citare, ma sì, cioè alla fine la citano la radiazione anche in The Expanse, però è di sottofondo, non sono vere storie di fantascienza legate proprio alle...
Vabbè, è un plot, come si dice, un plot element, cioè è una... come era, sulla stazione su Eros, quando si trovano... Sì. Però, di nuovo, è un elemento di trama che gli serve per far muovere la storia, non è una cosa particolare, non è che è il protagonista della...
Perché in generale è il nucleare, proprio, cioè c'è la bomba nucleare, il motore nucleare o qualcosa nucleare. La radiazione in quanto tale è appunto è più l'effetto, oppure appunto le mutazioni, eccetera, eccetera. E tra l'altro non abbiamo citato l'uomo ragno, aspettate.
No, infatti.
Anche lui.
Guarda, io voglio mettere su un allevamento di ragni radioattivi solo per farmi pungere, guarda.
Sì, io no, perché sono arachnofobico.
Anche lì la domanda è se muori prima per il veleno o se muori prima della radiazione. Vabbè, del resto anche qui sono plot element, in qualche maniera uno deve fare la storia, deve avere i superpoteri, e quindi è chiaro che in qualche maniera adesso, infatti, anche Ant-Man, questi qui un po' più moderni, nota questo aspetto, tendono a nasconderlo, cioè è una radiazione del subspazio, del coso, eccetera eccetera, e in qualche maniera lo spostano in una parte ancora più sconosciuta, perché oramai è noto che Alfa, Beta e Gamma fanno solo danno e basta.
No, se no faranno, che ne so, la materia oscura, l'energia oscura.
Ma
che...
la materia oscura e l'energia oscura, il problema è che non interagiscono mai. Cioè,
ma lì c'è un ragno radioattivo di energia oscura che te la inietta lì e dopo ha interagito, è fatto.
Ma il problema è quello che rimane lì.
Tu, Valerio.
Cioè, se tu adesso mi dai una palla di materia oscura, non me la puoi dare perché non la puoi spingere, non la puoi girare, non la puoi toccare.
Ma questo lo dici te, lo devi spiegare a J.J. Abrams, lui sta già facendo le sue teorie.
Buona fortuna, perché a quanto pare quello da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce. Perché...
Cita Jack O'Lantern Ascension, questo sì, questo è fighissimo, perché era questa miniserie in cui c'aveva il motore Orione, perché è vero, sì. Morione, quella è una delle mie fisse. Prima Tierra diceva, ma com'è che non insulto lo shuttle, ma una delle mie fisse è il motore Orione, che era un'astronave grande, quindi però veramente l'astronave, non le capsule, neanche la Starship, cioè proprio edifici grandi come l'Empire State Building, perché spinti dalle esplosioni nucleari.
Ah, quello famoso.
Orione, come il babbo.
Comunque, Marco, tu mi fai questa navicella, io vado nello spazio e la provo, va bene?
Ma non l'ho fatta io, cioè quella se l'ha inventata Ted Taylor, che era appunto un fisico nucleare, e l'ha fatta con Freeman Dyson, non l'ultimo degli scemi, quello della sfera di Dyson, quello di... E il punto fondamentale qual è? Il punto fondamentale è che, essendo una reazione nucleare, non chimica, è 6 milioni di volte più efficiente.
Sì, perché ma come andare in giro su uno skateboard con una vela e tirare dietro i candelotti di dinamite?
Beh, l'hanno fatto, infatti se tu vedi su YouTube c'è il video di questa capsula che veniva spinta dall'esplosione del candelotto di dinamite, ma non è tanto diverso da mettere la benzina dentro il serbatoio e farla però anche lì tutto siccome la fisica è giusta, poi ritorna al problema. Allora, non si è fatta per motivi del trattato del non proliferazione degli anni 50 eccetera eccetera, però rimane la domanda: perché non ci sono civiltà extraterrestri robotiche, magari, che con le macchine autoreplicanti non esplorano la galassia? C'è il paradosso di Fermi, appunto, perché anche lui, peraltro, morto a 51 anni per radiazioni di tumore.
Mi verrebbe da pensare che come soluzione alla propulsione è un po' scomoda, perché quando sono dritto, praticamente devi girare un
attimino. Fai
la manovrabile
con le stelle, passi vicino alle stelle e usi quello.
Fai l'effetto fionda,
sì, senza neanche dover accelerare, proprio solo per deviare, o vicino ai pianeti, hai voglia, quello che puoi fare non è, ma poi è rilevante. Il punto è che questi qui arrivavano al 10% della velocità della luce. Il conto è fatto: se tu fai un Orione interstellare, arrivava a C decimi, quindi arrivava in 50 anni, stavi su Alfa Centauri, più altri 4 anni avevi trasmesso, quindi avevi già fatto, se partivi veramente negli anni 50. E su scale galattiche 50 anni è niente, e quindi non è impensabile, cioè non è che dici devo mettere il warp drive di Star Trek o l'iperspazio di Guerre Stellari. Con la tecnologia attuale tu puoi avere, se non una civiltà, avere una serie di sonde interstellari a livello del galattico.
Stavo pensando a che tipo di potenza ci voglia per trasmettere da Alfa Centauri a noi, che ci arrivi, che sia udibile, tra virgolette, quindi captabile dai radiotelescopi.
Sì, però questo, d'accordo, però questo, se tu lo fai molto puntato, il problema è che la nostra...
Vabbè, fai un fascio ristretto, sì, ok.
Anche questa cosa del breakthrough del laser, eccetera, eccetera, cosa che io non ci credo, però... effettivamente tu fai una cosa molto focalizzata. Una volta che tu sai dove sei e sai che devi trasmettere alla Terra, la cosa non è impossibile. Del resto noi ancora prendiamo i dati delle Voyager e delle Pioneer, che stanno a 100 unità astronomiche. Sì, c'è anche questo. Sashomaru cita Il motore nucleare, questo sì, beh sì, è nucleare, non più pericoloso, cioè lo metti sotto controllo e non è più pericoloso comunque dei raggi cosmici, perché appunto lì il problema di andare su Marte è che si sposta la radiazione galattica e dei nuclei. Poi Valeria è esperto perché ha studiato i nuclei sia su Pamela che su MS, della radiazione cosmica, e sia alle eruzioni solari, quindi più sta in giro e peggio è. Quindi un motore che ti porta in 3 mesi è molto meglio. Michele Serra,
Ma infatti già gli astronauti sulla stazione spaziale, quelli che sono stati molto 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 a lungo, o i primi cosmonauti che non erano praticamente troppo a conoscenza cioè quando non si sapevano ancora un sacco di queste cose, gli astronauti in genere hanno un'aspettativa di vita più bassa, o comunque dei problemi.
No, questa di cazzo è una vaccata. No, l'unico
ma stanno ancora dentro le fasce di Van Allen, però.
Fatto di Van Allen, ma hanno fatto degli studi.
Sì.
L'incidenza di tumori
e non c'è niente, L'unico effetto è un articolo di Frank Cinotta che mostra che separando le missioni lunari e le missioni in alta altezza, cioè quelle che vanno su Hubble, che sta a 600 km rispetto ai 400 delle stazioni spaziali, si vede un'incidenza maggiore della cataratta, ma quello è l'unico effetto legato alla radiazione. L'aspettativa di vita, tutto questo, tutto il resto è tutto uguale, anche perché è vero sì che loro prendono in un giorno grosso modo quanto noi prendiamo in un anno, però appunto stando loro 6 mesi o al massimo un anno sono e poi comunque sono dosi diluite nel tempo, appunto non è che tu prendi un Grey tutto insieme, prendi un terzo di Grey in un anno, quindi non ci sono effetti negativi. Il problema qual è? Che se vai su Marte stai un anno ad andare, su Marte che non c'è campo magnetico, che non ti scherma dalla radiazione, e poi auspicabilmente devi anche tornare, e quindi c'è una grossa radiazione dovuta appunto ai raggi cosmici galattici, in più c'è il rischio che c'è l'eruzione solare e anche lì c'è l'eruzione del 72 che avrebbe ucciso, adesso hanno rifatti i conti, ma insomma l'eruzione del 72 che era tra l'Apollo 13 e il 14 mi pare, il 15 è stata una delle più intense mai misurate a memoria di uomo negli ultimi secoli, e quindi avrebbe fatto un sacco di danni.
C'è Annalisa che dice appunto di questa differenza dei gemelli sui telomeri del DNA.
Sì, però non è che c'è un abbassamento dell'aspettativa di vita. Quindi da quel punto di vista magari sono usciti altri lavori, ma che io sappia, l'unico picco di conoscenze biologico-mediche che ho è sull'effetto biologico.
Non andare a vedere, avevo un po' su qualche workshop in Asia, qualcosa del genere, avevo visto qualcosa che diceva così, ma adesso non mi ricordo.
No, può essere pure che mi sbaglio, trovalo e poi mi cazzi. Ragazzi, siamo oltre l'ora. Qualche cosa di conclusione?
Ma io dico semplicemente di leggere e guardare tanta fantascienza, che ci prepara al futuro.
Tanto, tra l'altro, tu voglio dire, allora se vogliamo chiudere, cominciamo con gli annunci pubblicitari. Cioè il canale di Marco Taddia che fa tutte le a parte i pipponi su Cyberpunk, fa tutte le revisioni e le recensioni di tutte le uscite di Netflix, sì. Disney Plus, Amazon,
fra l'altro via. Sì, ne ho sparate due molto belle, un film coreano che si chiama Space Sweepers, quello è carino, e poi c'è quello cinese che è un fantasy, questo qui invece The Yin Yang Master, che sono usciti da poco su Netflix e ha fatto le recensioni, quindi è tutto lì.
Poi
adesso c'è Fantascientificas.
Fantascientificas, che è la creatura di Omar, che oggi appunto ci ha dato buca. Cioè, se sia il blog, poi questi live vengono riprese in solo audio nel podcast. C'è il canale Telegram Fantascientificas Community.
Sì.
Anche qui non lo trovate, però appunto se cercate telegram.me Fantascientificas Community, e poi mi spiace non c'è la slide, c'è il gruppo appunto Cronache dal Silenzio, che è un gruppo Facebook con una comunità molto viva e anche molto rispettoso, salvo rarissime eccezioni, appunto di scienza a tutto campo, dove ci sono appunto un sacco di live fatte soprattutto da Catalina, da Alessio, ma anche da altri, quindi anche dei post di Alessandro Bologna, Luca Nardi, che c'ha anche lui il suo canale e così via. Quindi ci sono tutta una serie di canali su cui uno può in qualche maniera continuare a vedere sia fantascienza che scienza, però
sì, perché alla fine la fantascienza si basa sulla scienza, quindi
Sì, vabbè, anche no, lì. No, ci sarebbe tutto il pippone che la traduzione, cioè il termine inglese è science fiction, quindi sarebbe fiction che parla di scienza, non cose fantastiche.
No, scienza inventata.
Eh sì, cioè c'è tutta fiumi di sangue e di inchiostro sono stati sparsi nel mondo della fantascienza italiana, che appunto è microscopico, sulla traduzione, sul fatto che sia errata, sul fatto che non rende bene l'idea, che ha trasmesso nel contesto italiano un messaggio che è un po' distorto rispetto a quello originale, ma qui ci vorrebbe Leo Sorge che l'ha seguita meglio, ma insomma.
E per chi volesse approfondire questi argomenti, tu stai a far modesto, però in realtà c'è scritto un libro su questa cosa, piccolino.
Ah sì, come sopravvivere alla radioattività, sì, ma oramai fa 10 anni, quello era uscito dopo Fukushima, lì c'è tutta la questione su Fukushima, è vero, grazie. Poi ti pago i soldi che ti ho promesso.
Ce l'ho qua, no, ce l'ho pagato per farmi quello adesso.
Intanto dico ad Annalisa se vuole di contattarmi in privato a questo punto, visto che vuole che faccia recensioni anche lì, perché non basta che li faccia su Fantascientifica, sta sul mio canale.
Annalisa, non hai idea del rischio che stai correndo.
Ah, io? Secondo me non lo sa lei. Però,
no, esatto, ma infatti ho detto Annalisa, non ho detto
ah,
Marco,
okay,
ho detto, no, sì, okay. Sì, stai tranquillo. Va bene ragazzi, direi che per oggi basta e cercheremo di riprendere questo tema, perché appunto l'idea di cominciare a parlare di radiazione, radioattività e nucleare è legata appunto che l'11 marzo, come ho detto all'inizio, c'è ricorrono i 10 anni dallo tsunami del Tohoku e poi l'incidente di Fukushima. È chiaro che sta passando in sordina, perché tutti i morti di Fukushima sono quanti facevamo noi in Italia ai picchi del Covid in un giorno, per cui è chiaro che sono cose non commensurabili, perché sono danni differenti, effetti differenti, ma è chiaro che non ha Taddea Superstar. Ecco, direi che con questo commento di Verusca possiamo salutare tutti. Vi ringraziamo ovviamente del tempo che ci dedicate, anche quelli che ci ascoltano offline o sul podcast o sul live. E alla prossima. Ciao.
Grazie a tutti. Ciao. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.